assolutamente una sorpresa, non se l'aspettava nessuno, anzi tutti pensavano che avrebbe goduto questo momento di vittoria dopo 17 anni di vita politica dedicata a far uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea, finalmente ci è riuscito e quindi l'aspettativa era che avrebbe cercato di vincere, non vincere le elezioni, ma insomma avere un buon risultato nelle elezioni politiche. Quindi stabilire, riconfigurare il partito UKIP da partito monotematico o quasi sul fatto appunto di uscire dall'Unione Europea a partito vero e proprio, diciamo.
Farage ha parlato di vita personale, ha detto adesso che ho ottenuto questo risultato non posso ambire a nulla di più di questo dal punto di vista politico, però posso riprendermi la mia vita. Ti convince come spiegazione?
Ma è quello che dicono tutti, no? Di solito gli uomini politici o anche gli uomini d'affari quando vengono mandati via o hanno dei problemi, dicono che vogliono passare più tempo con la loro famiglia. Nel caso di Farage, sinceramente non sembra che siano state pressioni su di lui per andare via, anche perché anzi il partito è abbastanza allo sbando senza di lui, perché veramente era un partito. Se si chiede agli elettori inglesi, compresi quelli che hanno votato per UKIP, di dire una persona, un altro nome del partito, avrebbero delle difficoltà, cioè veramente era un uomo, un partito, quindi di gran lunga la persona più conosciuta, la persona più riconosciuta, e quindi non sarà facile per il partito rilanciarsi con una nuova persona alla guida.
Ed è possibile secondo te fare un parallelo tra questa decisione di Nigel Farage di lasciare lo United Kingdom Independence Party e quella di Boris Johnson, che per qualche ora era stato addirittura indicato come possibile successore di David Cameron alla guida dei conservatori e quindi dell'esecutivo di Londra?
Ma parallelo sulle motivazioni, no, perché appunto Johnson è stato spinto, diciamo, è stato costretto, appunto, è stato accoltellato alla schiena dal suo ex amico Michael Gove, che si è candidato al suo posto e lo ha criticato ferocemente, quindi a quel punto non si è potuto più presentare, mentre Farage sembra, a quanto ne sappiamo adesso, una scelta assolutamente libera. Il punto in comune direi è quello, sono le due persone che hanno i due volti della campagna per lasciare l'Unione Europea, quindi le due persone più riconoscibili in tutte le settimane di campagna elettorale in vista del referendum, quelli che sono battuti di più per il risultato, che poi hanno ottenuto il risultato che volevano, e entrambi lasciano pochi giorni dopo, proprio quando i problemi si stanno accumulando. Quindi direi che la cosa in comune fra i due è che hanno tutti e due gettato il sasso e ora ritirano la mano. Come ha detto oggi il Presidente della Commissione europea Juncker, che li ha criticati infatti entrambi, dicendo che i veri patrioti, quando ci sono i problemi da risolvere, restano in campo, non lasciano il campo di battaglia.
Ecco, Farage però ha detto che rimarrà nel Parlamento europeo. Ecco, a questo riguardo, che novità ci sono, sia dal punto di vista delle procedure, sia dal punto di vista soprattutto legale? Che cosa sappiamo di più adesso rispetto a quello che sapevamo 2 settimane fa in merito ai tempi e ai modi dell'uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea?
Ma per quanto riguarda decisioni del governo, non ci saranno decisioni fino a quando non ci sarà un nuovo primo ministro e leader del partito conservatore. La data che abbiamo adesso è quella del 2 o del 9 settembre, però tutti pensano che probabilmente le cose verranno decise prima, proprio perché c'è un'area molto di crisi politica ed economica. Anche il governatore della Banca Centrale ha parlato di recessione possibile, ha parlato di crisi economica, di rischi grandissimi per il Paese, quindi sicuramente la situazione è grave, quindi c'è abbastanza pressione sul Partito Conservatore per prendere una decisione in tempi abbastanza rapidi. Sembra, quindi dal punto di vista dei negoziati con Bruxelles non verranno sicuramente avviati prima che ci sia un nuovo governo, un nuovo leader del partito, se non altro è un nuovo premier. Per quanto riguarda invece le questioni legali, che sono molto complesse, è stata attivata la divisione Brexit all'interno di Downing Street, guidata da Oliver Letwin, che è un veterano del partito conservatore, e appunto oggi ha detto che si sono consultate con i massimi esperti legali e costituzionali britannici e che concordano che non c'è neanche bisogno di rivolgersi al Parlamento, che possono invocare il diritto della regina di mandare avanti e di attivare questo articolo 50 dei trattati europei per avviare appunto il divorzio ufficiale da Bruxelles. Quindi sembra che la cosa si possa attivare in tempi abbastanza rapidi e senza passare dal Parlamento, però ovviamente è il governo che deve dare il via libera, per ora il governo non vuole iniziare questo conto alla rovescia di massimo 2 anni, perché appunto dovrebbero cominciare i negoziati, e finché non c'è un nuovo governo che ha le idee molto chiare su quello che vuole ottenere, non vogliono correre questo rischio.
Ecco, allora, a proposito del prossimo governo, nella prima delle 3 votazioni previste per la nomina del successore di David Cameron alla guida dei conservatori britannici, in testa abbastanza chiaramente c'è Theresa May, che viene definita tipicamente europeista. Intanto ti chiedo quante chance ha davvero di prendere il posto di David Cameron a Downing Street, e questo suo essere o essere definita tipicamente europeista in qualche modo ha influito sulla scelta o sta influendo sulla scelta del partito?
Ma Theresa May è ministro dell'interno da 6 anni, è una donna che ha una grandissima esperienza politica, ha avuto vari incarichi di diverso livello, è sempre stata una conservatrice, abbastanza molto conservatrice, e come ministro dell'interno si è distinta appunto per la sua lotta all'immigrazione, cercando di limitare il più possibile l'immigrazione, e per la lotta al terrorismo, ovviamente al terrorismo islamico, e quindi si è fatta una reputazione di essere una donna molto, molto dura, che lavora molto, che sa cosa vuole e che abbastanza inflessibile, molto rispettata, magari non amata, ma molto rispettata. Molti sono rimasti sorpresi quando lei aveva dichiarato che sarebbe stata dalla parte di Cameron, dalla parte del governo, cioè a favore di restare l'Unione Europea, perché era considerata, appunto, è sempre stata considerata un'euroscettica, quindi una persona molto tiepida sull'Unione Europea, e molti si aspettavano che si schierasse con la campagna per uscire dall'Unione Europea, invece non lo ha fatto, probabilmente per lealtà al governo, al primo ministro Cameron, che l'aveva nominata ministro dell'interno. Quindi, pur essendo appunto una che non ha fatto campagna a favore di Brexit, viene vista come un candidato accettabile anche dai vincitori, diciamo, dalle persone che hanno sostenuto Brexit, tant'è che oggi che sono state eliminate nella prima votazione Liam Fox, ex ministro della difesa, grande Brexiter, e lui quando si è ritirato perché non ha avuto abbastanza voti ha subito dato il suo sostegno alla May, così come Stephen Crabb, l'altro candidato che si è autoeliminato perché non ha avuto abbastanza voti, che è il ministro del lavoro e delle pensioni, anche lui ha dato il suo sostegno alla May, quindi sembra essere una persona che riesce ad avere il sostegno di chi voleva uscire dall'Unione Europea, ma anche il sostegno di chi voleva restare, cioè una persona che, come lei stessa ha detto, forse è l'unica che può unire il partito che ovviamente è estremamente diviso adesso.